Bentrovati. Oggi facciamo un'immersione, direi, in un campo affascinante, la fisica nucleare. Abbiamo qui un po' di concetti chiave e l'idea è capire cosa succede là dentro, nel cuore dell'atomo. Iniziamo proprio da lì, dal nucleo, no?
Assolutamente, salve a tutti. È un viaggio importante perché, sai, tocca le fondamenta della materia, ma anche l'energia delle stelle, le tecnologie di oggi. Quindi sì, partiamo dalle basi, il nucleo.
Ottimo. Allora, il nucleo. Sappiamo che ci sono dentro protoni e neutroni. Li chiamiamo nucleoni, giusto? Ma poi ci sono quei numeri, numero atomico, numero di massa. Cosa ci dicono esattamente?
Esatto, nucleoni. Allora, il numero atomico, Z, è semplicemente il numero di protoni. È quello che dice tu sei idrogeno, tu sei elio e così via, dall'identità chimica.
Ok, chiaro.
Il numero di massa, invece, è la somma protoni più neutroni. Ci dice quanti pezzi ci sono in totale nel nucleo.
Capito.
E questo ci porta dritti agli isotopi. Cioè, atomi che hanno lo stesso numero di protoni, quindi sono lo stesso elemento chimico, ma un numero diverso di neutroni.
Ah, come l'idrogeno. C'è quello normale, poi il deuterio.
Proprio lui. Deuterio con un neutrone e il trizio con due. Stesso Z, diverso A.
E per misurare queste cose minuscole usiamo una scala apposta, l'unità di massa atomica.
E qui, la cosa diventa strana, o almeno controintuitiva. Ho letto del difetto di massa. Sembra che il tutto pesi meno della somma delle parti. E c'entra l'energia di legame, è così?
È proprio così. Ed è una delle cose più, diciamo, potenti della fisica nucleare. Lega direttamente alla famosa E uguale mc al quadrato di Einstein. Quando i nucleoni si mettono insieme nel nucleo, una piccolissima frazione della loro massa...
Scompare.
Scompare.
Beh, si trasforma. Diventa energia. L'energia che tiene unito il nucleo, fortissima. L'energia di legame, il difetto di massa, è proprio quella massa lì, quella che si è convertita. Più energia di legame c'è per nucleone, più stabile è il nucleo. E le reazioni nucleari in pratica giocano proprio con queste energie enormi.
Capisco. Quindi, se alcuni nuclei sono più stabili, vuol dire che ce ne sono altri instabili. E qui entra in ballo la radioattività, immagino. Alfa, beta, gamma. Che succede?
Esattamente. I nuclei instabili cercano, diciamo, la stabilità. E per farlo si trasformano. È la trasmutazione, emettendo particelle o energia. Nel decadimento alfa sparano via un pacchetto fatto da due protoni e due neutroni, che è un nucleo di elio.
Ok.
Nel beta la cosa è un po' più complessa. Un neutrone può diventare un protone emettendo un elettrone e un antineutrino.
Il beta meno.
Sì, oppure un protone diventa neutrone emettendo un positrone, che è l'antiparticella dell'elettrone, e un neutrino, è il beta più. Cambia proprio la composizione del nucleo. E poi c'è il gamma.
Energia pura.
Esatto, un fotone gamma, radiazione elettromagnetica ad altissima energia. Succede quando un nucleo è eccitato, ha troppa energia, e la libera così per calmarsi.
E come si misura quanto velocemente decadono? C'è quel concetto, il periodo di dimezzamento.
Proprio lui. Il periodo di dimezzamento, o tempo di dimezzamento, è il tempo medio che ci mette metà dei nuclei radioattivi di un certo tipo, in un campione, a decadere.
Ah.
Ogni isotopo radioattivo ha il suo, caratteristico. Può essere una frazione di secondo, o magari miliardi di anni. È una misura statistica, fondamentale per capire i tempi di questi processi.
Ah, ecco perché funziona la datazione al carbonio 14, misurando quanto ne è rimasto, conoscendo il suo tempo di dimezzamento.
Esattamente. Si misura l'attività residua, magari in becquerel, che ti dice quanti decadimenti al secondo ci sono ancora. È un'applicazione classica.
Bene. Passiamo alle reazioni grandi, quelle che liberano un sacco di energia. Fissione e fusione. Differenza chiave.
Sono quasi l'opposto, diciamo. La fissione nucleare prende un nucleo molto pesante, tipo uranio-235, e lo spacca. Lo divide in due nuclei più leggeri.
Come?
Spesso basta un neutrone, che lo colpisce nel modo giusto. E quando si spacca, libera un sacco di energia, ma anche altri neutroni.
Ah, e questi possono colpire altri nuclei?
Esatto. E parte la reazione a catena. Se hai abbastanza materiale, la cosiddetta massa critica, la reazione si autoalimenta. Nei reattori nucleari, ovviamente, la controlliamo. Usiamo dei moderatori per rallentare i neutroni e le barre di controllo per assorbirne una parte.
Quindi la fissione divide.
E la fusione
unisce.
Perfetto. La fusione nucleare fa il contrario. Prende nuclei molto leggeri, tipicamente isotopi dell'idrogeno come deuterio e trizio, e li fonde insieme per creare un nucleo più pesante, tipo l'elio. E in questo processo libera ancora più energia della fissione, a parità di massa.
È quello che succede nel Sole.
Proprio così. È il motore delle stelle. Ma farlo qui sulla Terra è una sfida enorme. Devi raggiungere temperature pazzesche, milioni di gradi, per creare il plasma.
Il plasma.
È uno stato della materia dove nuclei ed elettroni sono separati. E poi devi riuscire a tenerlo confinato a questo plasma caldissimo. Ci sono due strade principali. Confinamento magnetico con campi potentissimi o inerziale, comprimendolo rapidamente.
Sembra fantascienza, ma ci si sta lavorando. Oltre all'energia e alla datazione, ci sono altre applicazioni pratiche che derivano da tutto questo?
Ce ne sono parecchie, sì. I radioisotopi, per esempio, si usano come traccianti in medicina, per seguire processi nel corpo, o nell'industria.
Tipo per le diagnosi.
Esatto. E poi c'è la radioterapia. Si usano radiazioni mirate per distruggere le cellule tumorali. E ovviamente la produzione di energia elettrica con la fissione, come dicevamo. Il che implica anche saper misurare bene le dosi di radiazione, becquerel, sievert, per la sicurezza.
Insomma, per tirare fuori l'energia dagli atomi, o spacchiamo quelli pesanti, fissione, o uniamo quelli leggerissimi, fusione. Due vie, un potenziale energetico incredibile.
Proprio così, e questo, guarda, ci lascia con una riflessione importante per il futuro, credo. Abbiamo questo potenziale enorme, dalla fissione che già usiamo alla fusione che promette tanto. Però ci sono anche sfide serie. Controllare le reazioni, gestire le scorie radioattive della fissione, domare il plasma per la fusione. Ecco, quale sarà l'equilibrio giusto tra questi benefici e queste complessità per l'energia di domani? È una domanda aperta su cui riflettere.